Bentornati a Bovis, il podcast che non so iniziare perché ragazzi, sono fulminato, però vabbè, insomma, Alberto, tu hai fatto qualcosa di interessante questa settimana?
Allora, io sono un po' imbarazzato a dire questa cosa perché non mi piace essere il nerd della compagnia, però questa è stata la settimana in cui è uscito Elden Ring e quindi ho prevalentemente nerdato, se devo essere proprio sincero.
Sì.
Lo ammetto, faccio questa
confessione. Hai giocato a Elden Ring?
Sì, tra l'altro è molto bello.
Non hai neanche guardato l'Inter?
Qua altro momento nerd, perché nonostante tutti sappiano che io sono un grandissimo hater dei cinecomic, come ho detto settimana scorsa, io quella sera ero a vedere Batman, che tra l'altro, cioè, frate, è incredibile, cioè, hanno fatto letteralmente un biopic sulla mia vita. C'è Robert Pattinson in Batman, sono letteralmente io, cioè, frate, è incredibile.
In quale parte, scusa?
C'è l'interesse del film, cioè, hanno preso la mia vita e l'hanno trasposta sul grande schermo.
Ma nel momento in cui ti uccidono i genitori o in cui ti indossi mantello e maschera e combatti il crimine?
Nel secondo, specificamente in quello, e poi in quello in cui divento tipo super basato e do sempre le risposte super palpa alle persone, mi limono Zekrevitz, quello tipo prevalentemente.
Okay,
con il sottofondo in Nirvana e tra l'altro la colonna sonora molto carina, c'era un sacco di techno. Ho riconosciuto una Peggy Goo da qualche parte. Comunque dai, cioè, per un non fan dei cinecomic mi ha lasciato discretamente soddisfatto, anche perché va detto che ormai se metto piede in un cinema sono automaticamente contento dopo i 2 anni, ma questo è perché sono una persona un po'... sono una persona semplice.
Quindi un parere comunque.
Poi vedendomi sul grande schermo per l'appunto molto contento.
Va bene, quindi non c'è male in questo.
Comunque, bella per l'Inter, rispetto per i ragazzi, c'è solo l'Inter. E...
Sì, sì, dai, non infierire troppo, ma è andata così. Io non dico niente perché noi siamo i prossimi, però è andata così.
Sì, allora dirò la frase fatta, ma siamo usciti a testa alta, ragazzi.
È sempre una bella soddisfazione, non riuscire a testa alta, più sinceramente dico. Però...
Ma è tu che non hai esclusivamente giocato ad Elden Ring per un totale di ore incalcolabile questa settimana, hai fatto qualcosa di più stimolante per la tua per il tuo cervello?
Beh, credo di aver ascoltato uno dei...
Tipo sei uscito di casa, hai toccato dell'erba.
Ho toccato dell'erba, ho abbracciato un albero, ho ascoltato uno dei dischi più inconsistenti degli ultimi anni. Poi che cosa ho fatto? Sono andato a mangiare il sushi, era buono. E ho ascoltato anche un disco che non mi è piaciuto, che non mi è dispiaciuto troppo, ecco. Da quale vuoi iniziare?
Ok, allora partiamo da quello inconsistente.
Da quello inconsistente. Allora, beh dai, pensa al nome più inconsistente della musica italiana. Tommaso Paradiso. Tu dai, perché inconsistente? E io... Non lo so, è quello che mi evoca aver ascoltato questo disco 3 volte, perché volevo impegnarmi molto.
E 3 volte dedizione?
Sì, anche perché praticamente di fila, perché volevo capire bene cosa stavo ascoltando e cioè, hai presente quello che si diceva dei giornalisti che partivano in un modo e poi man mano diventavano sempre più pop, però... perdendo proprio qualunque parte di interesse ci fosse.
Sì, ok. Comunque sottolineiamo come volume 1 sia... Cioè, molti se ne dimenticano che i giornalisti hanno fatto anche buona musica, però il volume 1 è una pietra miliare del genere, per cui
sì,
rispetto
però...
per i giornalisti.
Sì, sì, sì. Il problema è che partivamo da lì e siamo arrivati a Riccione.
E...
c'è proprio questo svuotarsi di contenuto, di musica, andare proprio ad atrofizzarsi. Adesso che il buon Tommy ha deciso di mettersi in proprio, ha un pochino spostato il gusto musicale verso quello che è palesemente Venditti dei Gregori mischiato con i Luna Pop.
Poteva
andare peggio.
C'è chi è andato a Sanremo ispirandosi a Vasco Rossi.
E... cioè non è neanche orribile quello che senti.
Okay.
Ci sono delle cose che lasciano perplesso, tipo i bonghi. Quanto tempo è che non sentivi i bonghi in una canzone tipo radiofonica? È stato stranissimo. Sai, proprio quei suoni vecchi, quelli da festival bar. Come si chiamano tutte quelle canule di ferro che le tocchi e fanno le campanelline? Queste robe, okay, qua
mi fa molto ridere che quindi queste siano state le settimane delle produzioni un pochino mosce, perché io letteralmente l'unico disco che ho sentito è stato quello di Bresh e le basi mi sembravano letteralmente vai su YouTube e cerca guitar type beat, quindi cioè non è stata una grande settimana per la produzione musicale, però vai avanti.
No, temo di no, però e quindi c'è, cioè, veramente, mi spiace dirlo, c'è un po' di pretesa di scrivere bene, ma non alla fine resta veramente poco, si perde via. Ci sono delle cose, cioè Silvia, per esempio, che è una canzone che parte bene, ha dei buoni momenti, sai, quelle canzoni un po' comunque descrittive che non sono male. Ha un po' questa pretesa di essere un album generazionale, ma è di una generazione tipo giovane ma vecchia, già passata, che non c'entra nulla, okay, con quello che c'è oggi.
Quindi generazione, e... diciamo, non lo so, notte prima degli esami.
È tipo una generazione di gente che degli anni 80, però che dovrebbe avere 18 anni oggi e non, okay, esiste semplicemente. Incredibilmente riesce a dedicare, cioè Tommaso Paradiso c'ha questa cosa che io odio visceralmente, che mette in ogni canzone, ogni album, una canzone di un programma TV che lui sta guardando. Beh, è presente che nell'ultimo disco dei giornalisti c'era la canzone Dottor House?
Allora, ricordo nitidamente che la canzone fosse nel disco, ma temo di non averlo sentito il disco, quindi ricordo solo che esiste questa canzone.
Quella canzone era una delle canzoni più indecenti che venissero in mente, cioè proprio una roba inutile, sembrava scritta da un quindicenne che voleva fare tipo una canzone al suo programma preferito. Allora, cioè, qui invece ha deciso di fare lui che guarda la TV in un sabato pomeriggio e c'è Lupin e va tutto bene perché c'è Lupin. Okay. Alla fine è questa canzone che non è né su Lupin né sul fatto che tutto sommato va bene perché è la normalità di un pomeriggio d'estate. Quindi no, questa no. C'è un solo featuring con Franco 126 e la canzone è moscia. Che altro? Non lo so, cioè resta proprio niente. Cioè purtroppo questo qua dura 6 mesi, ci sono delle canzoni un po' più canticchiabili. È buffo che abbia voluto fare una canzone senza tormentone estivo, non c'è un Ariccione, non c'è una felicità puttana, e lui questa cosa la rivendica molto. In realtà è un disco proprio prettamente estivo, sì, non lo vai a ballare in spiaggia, però tutto sommato diverse canzoni restano là e servono solo per fare il viaggio in macchina verso la spiaggia.
Okay. Comunque io non voglio dire nulla, però ridatemi, tipo, è il 2018-19, tu ascolti ancora le canzoncine indie perché ti senti giovane, è uscita la nuova canzone di Tommaso Paradiso, apri YouTube, nel video c'è Matilda De Angelis, sei felice e non lo sai. Pop.
E detto ciò... Vabbè, comunque, secondo te farà in tempo ad andare a un Sanremo di Amadeus?
Ma di questo passo non lo escludo, perché penso che prima o poi... Cioè, l'unico mio dubbio è davvero se sia una cosa che gli interessi, perché lui ormai davvero ce l'ha lo status per andarci a Sanremo e ci sarebbe potuto già andare, però penso che ormai durerà talmente tanto Amadeus che per la legge dei grandi numeri prima o poi
ci vanno tutti. Comunque guarda, ormai abbiamo dimostrato che lo status per andare a Sanremo è molto relativo, perché
Sì, effettivamente. Tu hai presente comunque quando si facevano, quando si fanno tipo quei meme, non lo so, che dicono quando Buffon esordiva con la nazionale, Chiesa nasceva, tipo, non so. Adesso secondo me veramente tra qualche anno ci saranno tipo queste cose, tipo, non lo so, quando l'artista X che questa sera si esibisce a Sanremo nasceva, Amadeus conduceva il suo primo dei suoi 21 Sanremo
Sì, diciamo
consecutivi.
per chi non lo dovesse sapere, se Amadeus è stato incaricato ufficialmente sulla scia del grande successo di condurre non solo il prossimo Festival di Sanremo, che sarà il suo quarto, ma anche quello dopo, che sarebbe quindi il suo quinto di fila. Quindi un bel rinnovo biennale, che non è male alla sua età, bisogna dirlo.
Il nuovo biennale che a Sanremo, tra l'altro, cioè, non dico che non l'avevo mai visto, ma cioè, capisco quando ti ingaggiano per due Sanremi, ma 2 anni tipo di rinnovo davvero non li ricordavo nella nostra epoca sanremese.
No, non recentemente, no. Piccola curiosità per chi non segue la nostra pagina di Instagram, tra parentesi male: se Amadeus riuscisse a completare tutti i suoi festival, arriverebbe a completare una streak di 5, cosa che è stata fatta solo altre 2 volte, una volta da Mike Bongiorno e una volta da Pippo Baudo, e quindi direi che Amadeus entrerebbe nella vera e propria elite dei conduttori Rai e quindi della televisione del nostro paese, cosa un po' strana per uno che comunque sì, ha come programma di punta comunque i soliti ignoti, che mi lascia sempre perplesso.
Sì, tra l'altro mi fa molto ridere ripensare all'inizio dell'esperienza sanremese di Amadeus, in cui letteralmente metà Italia voleva cacciarlo ancora prima che iniziasse il programma. Specificamente la metà di sesso femminile. Però, vabbè, bella per Amadeus che ce
Beh,
l'ha
per questo c'è
fatta.
un'altra curiosità che, secondo te, Alberto, la condividiamo anche con chi non ha guardato il nostro profilo Instagram o se la sono persa per
Non mi
sempre?
dispiacerebbe avere dei contenuti esclusivi su Instagram in modo da sondare il nostro inevitabile arrivo su Patreon tra poco. Però se vuoi leggerla io non mi metterò di
Per
traverso.
stavolta, dai, per stavolta facciamo un favore. Come hai detto tu, all'inizio Amadeus è stato molto criticato per il suo rapporto con le donne co-conduttrici di Sanremo. Ed era partito
D-word.
le donne. Ed era partito portandosene dietro parecchie, no? Allora, devi sapere che questa è un'abitudine che si è portata avanti tutto il tempo, al punto che, nonostante abbia solo 3 festival attivi, Amadeus è il secondo conduttore per numero assoluto di co-conduttrici donne portate a Sanremo. Per fare un rapporto, possiamo dire che lui ne ha portate 19. L'unico che ne ha di più è stato Pippo Baudo con 25. Ma considerando che Pippo Baudo ne ha condotte 13 di Sanremi e lui soltanto 3 fino adesso, la media di Amadeus è di 6,33 co-conduttrici donne per edizione, mentre quella di Amadeus.
Ricordiamolo, tutte brave a stare un
Aspetta
passo indietro a un grande uomo senza, non mi ricordo la
un.
frase.
Il grande uomo in questo caso è Amadeus. E vabbè, comunque Pippo Baudo ne ha 1,92 per edizione, quindi è proprio una media spropositata. Le serate di un festival cosa sono? 6? Quindi lui c'ha più di una co-conduttrice per serata, capisci che è una cosa folle. E la cosa divertente è che tutti i co-conduttori di Amadeus sono solo e soltanto donne, perché anche Fiorello è stato pagato come conduttore titolare. E quindi niente. Sarà un po' sessista, forse sì, ma alla fine cerca di farsi perdonare.
Niente, comunque, cos'altro è successo in queste settimane?
Cos'è successo? Ho fatto i compiti che mi avevi
Hai
chiesto
fatto i compiti? Volevo giusto chiederti.
e
E cosa mi dici?
ho ascoltato Hello Mimmi e allora ha attirato la mia attenzione molto di più del disco di Tommaso Paradiso. Detto ciò, diciamo che non è esattamente un nuovo blanco che sono sicuro che andrà a conquistare il mercato italiano, perché un ascolto mi sembra una grandissima hit e l'ascolto dopo vorrei strapparmi le orecchie, letteralmente. Okay. Quindi il giorno in cui questo dualismo troverà un equilibrio in me, forse ti darò un'altra risposta.
Ok, no, allora io sinceramente condivido il tuo scetticismo, inteso che anche io non sono proprio totalmente preso dalla cosa, però parallelamente ne riconosco il genio e mi rendo conto che all'interno di, cioè, riesco a individuare perfettamente quello che è il target di quella musica e so che in quella nicchia sfonderà, anche perché una di queste settimane magari voglio fare un discorso un po' più ampio sull'hyper pop anche in America e è solo questione di tempo che arrivi anche in Italia questa cosa e secondo
sì,
me lei lo
parlarne.
Fa... Lei lo fa in modo... Lei lo fa con personalità, diciamo. Sicuramente ce ne si ricorda. Tra l'altro, flexino a caso, che più o meno una settimana dopo che ne abbiamo parlato, questo Bobby si è fatto un articolo Rolling Stones in cui la mette letteralmente tra le annunciate next big thing della sua generazione, diciamo, cosa che mi ha fatto molto ridere, perché evidentemente qua... abbiamo l'occhio lungo. Parallelamente ti volevo fare anche una domanda che potrebbe tramutarsi in un compito se non hai una risposta super pronta, cioè secondo te tra davvero le nuovissime leve, quindi artisti, cioè non dico sconosciuti però anche genericamente non proprio già esplosi, chi è che davvero farà il botto in questo 2022? Perché io ho una risposta a mio malgrado.
Il botto è... Non so se ancora c'è un genere definito in questo 2022. Intanto bisogna vedere un po' che aria tira nei prossimi mesi, perché definirà molto l'umore musicale. E secondo me arriverà un hittone estiva. Questo è l'anno in cui ci sarà un hittone estiva.
Ok.
Detto ciò, se vuoi un nome, prossima volta.
Io volevo proprio un nome, sì. No, comunque, perché ecco la mia risposta, tra virgolette, purtroppo, è che questo sarà l'anno del... Allora, a parte che questo sarà l'anno di Bombadischi, secondo me, perché davvero Bombadischi ha fatto una politica super aggressiva sui giovani, in cui veramente ha creato una sorta di tendone con dentro un incredibile freak show di bambini nati dopo il 2000, in cui veramente ci sono dentro tutti i più lanciati rappresentanti di tutti i generi musicali ascoltati dai più giovani, da Psicology ad Ariete a la stessa Hello Mimi, che l'ultima volta ha detto che ha firmato in Universal, ho detto una cosa un po' sbagliata, anche se in realtà aveva sbagliato la fonte da cui mi ero informato, e credo anche lei abbia intrallazzi in bomba. E mi fa molto ridere perché il gruppo che secondo me tra tutti questi veramente farà il botto nel 2022 sono gli... Non so se tu li conosci, BNKR44, che purtroppo, dico veramente purtroppo, perché sono la cosa che al mondo più mi ricorda, cioè che in Italia in questo momento più mi ricorda una boy band. E tipo l'idea che davvero... Tipo in Italia il gruppo che veramente mi sembra più caldo per veramente fare i milioni di ascolti nel 2022 sia una boy band, mi fa davvero riflettere sul fatto che forse siamo un po' indietro, ma...
No, perché siamo indietro, scusa, pensa gli One Direction mica erano italiani.
Vabbè, gli One Direction hanno fatto... Diciamo che la boy band del presente non sono più gli One Direction, ovviamente, ma sono i BTS, diciamo questo.
Anche sì.
Io non voglio sparare sulla Croce Rossa criticando i BTS, che sarebbe un po' troppo facile, e poi arrivano le ragazze su Twitter a insultarci.
Ma che vengano, che vengano.
Non esiste cattiva pubblicità, però esatto. diciamo che ho veramente poca stima del progetto BNKR44, anche e soprattutto delle personalità dei singoli, ma non ho voglia davvero di soffermarmi su questa cosa, volevo davvero solo dirlo, perché così tra un anno potrò venire qua e farti: ecco Andrea, io un anno fa lo dicevo che BNKR44 avrebbero bla 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 e tirato.
Ed erano una merda. Ok, va bene.
Quindi, ecco, quindi adesso... io te l'ho detto. Ho fatto questo investimento per il futuro, diciamo.
Adesso dovrò fare un po' di scouting e vedere chi scoppia quest'anno.
Invece,
giuro che ci
a proposito di...
Di chi scoppia?
Allora, stavo per collegarmi molto male a questa cosa della scoppia, però parallelamente volevo parlare di Mamude Blanco. E...
ah, ok.
Davvero, davvero impediscimi di usare la parola scoppio nei prossimi 10 minuti, ti prego, davvero banna. Però parallelamente, in questo momento noi avevamo dato praticamente per sicuri vincitori dell'Eurovision Mahmood e Blanco, ed è successo che purtroppo nelle ultime due settimane, anche se questo è davvero l'ultimo posto in cui vorrete sentirne parlare, è successo che è scoppiata una guerra, e quindi come l'anno scorso facemmo un discorso molto basato su Chadwick Boseman che era morto, che quindi avrebbe sicuramente vinto l'Oscar, abbiamo sbagliato, nota della redazione, perché ha vinto Anthony Hopkins, ho sbagliato io, però mi piace includerti in questa cosa.
Sì, no, in realtà ti avevo detto sì sì, ci sta, ci sta.
La mia nuova previsione, ampiamente condivisa dai bookmakers, è che l'Eurovision, che era letteralmente già nel comodino di Blanco, sul comodino di Blanco, adesso invece molto probabilmente andrà a finire in Ucraina, visto che con tutta... è un po' brutto dire l'attenzione mediatica, però con tutta l'attenzione mediatica che c'è nei confronti della nazione, sicuramente saranno molto votati per via della guerra, e si dice che abbiano praticamente già vinto. Non voglio prendere una posizione su questa cosa perché forse è un po' too soon per farci le battute, però diciamo che penso di aver già espresso l'anno scorso il mio fastidio per questo tipo di situazioni, però aspettiamo perché magari ci siamo sbagliati anche quest'anno.
Eh sì, niente. Peccato per Achille Lauro che si era tanto impegnato per trovare il cavillo tecnico per partecipare nel modo più conveniente e vincere, ma...
Invece a proposito di persone che prendono la strada più lunga, oltre ad Achille Lauro che ha fatto questa cosa totalmente pazza per arrivare all'Eurovision, a me viene in mente il pazzo per antonomasia, cioè Kanye, che abbiamo citato settimana scorsa, che ha fatto uscire il disco sullo suo stem player. Tra l'altro Donda 2 è uscito, io non possedendo uno stem player devo ancora sentirlo, anche se volendo fare
Cos'è uno stem player?
Lo stem player, che effettivamente ci sta a parlarne qua, è letteralmente questo dispositivo, potremmo dire una sorta di cassa Bluetooth, detto veramente in soldoni, che però è commercializzato da, appunto, da Yeezy, dal brand di vestiti Kanye West, ed è veramente interessante secondo me, perché nonostante io legga che ha dei problemini tecnici, quindi non voglia davvero parlarne troppo bene, l'idea è davvero molto bella, perché praticamente anziché scaricarti genericamente il file dei pezzi in qualità più alta possibile in stereo, quindi con due canali, lui riesce, non è che riesce, scarica direttamente la musica da un personale store di stem player in cui le canzoni sono suddivise in stems, cioè sostanzialmente ogni canzone è divisa in quattro parti, quindi lo stem player riproduce in modo autonomo magari la voce, la sezione ritmica, i bassi e non ricordo esattamente quale sia il quarto, però questo implica che tu puoi farci un sacco di cose con la musica, quindi puoi isolare ciascuna di queste quattro cose, poi non lo so, sentire l'audio a cappella del cantante, oppure invece sentire solo la base escludendo le voci, puoi toglierci i bassi, puoi isolare i bassi, ma puoi addirittura remixare i pezzi se vuoi, perché ha delle funzionalità appunto per il mixing. E il dispositivo a me sembra veramente divertente e interessante, anche se, ripeto, ho letto che ha dei problemi. Parallelamente è anche costoso, quindi non sono proprio troppo conquistato dal fatto che Kanye abbia fatto uscire il disco in esclusiva su questo dispositivo, anche se sono comunque sempre molto ammirato da chi prova a combattere l'industria. Vedi, fa molto ridere associarla al nome di Kanye West, ma vedi Taylor Swift che si era riregistrata i dischi, comunque qualcosa va fatto, è più o meno sotto gli occhi di tutti. E anche se ci sta provando in modo discutibile, comunque io rispetto il fatto che ci stia provando Kanye West. Comunque ripeto, io purtroppo non lo possiedo, lo stem player, i brani attualmente sono disponibili solo là. Tra l'altro, altro fatto divertente rispetto al disco, che il disco è uscito in una sorta di versione beta, i brani li ha rilasciati non tutti insieme, ma mano a mano che li finiva. E adesso li sta più o meno costantemente modificando, anche settimane dopo l'uscita del disco. Io sono riuscito, cioè, ho fatto il furbetto e ho sentito quello con XXXTentacion su SoundCloud. Avrei modo di sentire anche gli altri, però sto ancora aspettando perché non mi piace fare il furbetto. E niente, la cosa che volevo dire per ridere era che c'è talmente tanto hype intorno a questa Donda 2 che dopo le cose che avevo detto settimana scorsa, quindi Kanye che trenda sopra il Super Bowl. Punto primo, dopo il documentario è finito tra i dischi più ascoltati, tra i 100 dischi più ascoltati al mondo per Billboard, o forse 200, non ricordo, College Dropout, che è il primo disco del 2004 di Kanye West, quindi veramente aiuto. E poi, questo fa più ridere, un americano molto furbo ha fatto uscire un suo disco sostanzialmente di Type Beats, chiamandolo Donda 2 e accreditandosi come Wayne Cast. E talmente tanta gente ha cercato il disco sullo store di Apple che si è piazzato al 41esimo posto tra i dischi più venduti al mondo della settimana. Quindi c'è un pochino di aspettativa sul disco di Kanye West. Che io sto contando,
Infidirsi.
ok, un pochino.
Ah, bellissima sta cosa dello stamp player, effettivamente.
Interessante,
Cioè, è
io
totalmente
ci.
inutile, però è uno di quei giochini di pseudo design affascinanti.
Allora, è molto affascinante l'idea, è un po' overprezzato chiaramente come tutto il brand Yeezy, anche io comunque apprezzo, anche se non siamo nel 2017, non vanno più di moda le Yeezy, uffa, perché io le comprerei tutte. Comunque, un popular opinion, le Yeezy 450 sono bellissime, andatevele a cercare se non le avete presente.
E
E
abbiamo
altro un po'
rovinato questa bellissima pagina di Bobis in cui avevamo una notizia.
mi fa molto ridere perché sto letteralmente facendo del product placement, però nessuno mi ha pagato per fare queste
Sì,
cose.
temo che Adidas ancora non sia. Cioè, se
E
vogliono.
adesso però invece, mentre il fatto che mi piacciono le 450 è una popular opinion, passo direttamente allo step successivo che non solo è una popular opinion, ma me ne vergogno pure io stesso, quindi definiamolo pure un guilty pleasure. A me piacciono pure le Foam Runner e potrei addirittura comprarmele, però lo dico molto sottovoce. Niente,
Vuoi descrivere
comunque.
questo prodotto per tutti i nostri ascoltatori?
Allora, i materiali sono molto. No, basta.
Deve avere il coraggio di dire effettivamente di che cosa stiamo parlando.
Sono delle scarpe. Invece le Foam Runner sono, potremmo dirlo molto, molto rapidamente, cioè nel modo davvero più caustico possibile, definiamo le Foam Runner come le Crocs, però col drip.
Questa è la tua descrizione di questo prodotto, veramente. Va bene, ok, ho capito che questa sarà anche la copertina di questa cosa. Va bene.
Comunque, dato che ha avuto molto successo il sondaggio della settimana scorsa sui nuovi sex symbol della nuova generazione, da cui abbiamo sorprendentemente escluso Robert Pattinson, che tra l'altro adesso tipo tu dimmi se sei d'accordo con questa cosa che gira sui social in questi giorni. Tu mi confermi che tipo nel 2018 Robert Pattinson era letteralmente l'idolo delle ragazzine e invece nel
Sì.
2022 Robert Pattinson è letteralmente l'idolo dei maschi 25enni che letteralmente credono di essere letteralmente lui?
È vero, sì. E sai
Io
perché? Sai perché? Perché non è così bello, e però c'ha fascino, è inutile, è purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna.
letteralmente. A parte che siamo letteralmente la stessa persona, io e Robert Pattinson. Però comunque vado avanti dicendo che, dato che ha avuto molto successo la domanda, ne volevo fare un'altra. E la domanda di questa settimana è: secondo voi, ascoltatori di Bovis, quale sarà il primo rapper o cantante a fare una strofa sulla guerra in Ucraina?
Hai anche scelto dei
Io così io la mando in cacciara, io la mando in cacciara e dico è perché è proprio Lazza, però ogni riferimento è totalmente casuale.
Tu dici Lazza, io direi Gue Pequeno.
Sì, Gue probabilmente farebbe una battuta sessista su quella cosa, tipo non lo so, dice no, l'ha già fatta la battuta su lui che va a scoparsi le puttane a Kiev. Non so cosa potrebbe dire stavolta.
Peggio. No, chi è che deve ancora uscire, ma uscirà talmente tanto che lo deve scrivere l'album?
Allora, questo mese esce il disco di Fibra, quindi fate in tempo a comprarlo, a metterlo nel lavandino, a farlo scongelare e potete ascoltarvelo più o meno in maggio se lo comprate in pre-order. Comunque c'è il disco di Fibra su cui ci sono molte aspettative, ha anche annunciato il tour, l'ultimo ormai è uscito da una vita. Io ti dico che davvero non credo, non lo ascolterò nemmeno, però no, dai, lo ascolterò perché, come dice una delle mie figure di riferimento, cioè Luca Vecchi, io non posso odiare ciò che non conosco.
Ma odiare addirittura, vabbè.
Comunque, dato che tu ultimamente sei un grande fan delle World Clouds, io scommetto sulle parole più presenti nel disco di Fabri Fibra, e cioè la rima trademark di Fabri Fibra. Io dico che la prima parola sarà palazzo e la seconda cazzo.
Sulle più utilizzate?
Sì. Io mi gioco cazzo delle... palazzo.
Cazzo palazzo. Ok, ma proprio in combinazione? Cioè
sì, due... la combinazione cazzo-palazzo sarà la cosa più presente nell'anno. No, dai, sto scherzando.
Faremo un'analisi di questa cosa.
Comunque, questo, dato che settimana scorsa ho...
Quanto scommettiamo una cena che c'è dentro l'album? Vuoi te la senti?
A livello di featuring?
No, che all'interno dell'album di Fabri Fibra ci sarà la rima cazzo palazzo.
Ah no, io non ci scommetto semplicemente per il fatto che Fibra che fa la rima cazzo palazzo è un meme davvero che dura dal 2000, quindi probabilmente sarà arrivato persino a lui ed eviterà veramente in ogni modo di utilizzarla. Se non ci fosse stata questa storia dietro, probabilmente, cioè fossimo stati nel 2010, sì, me la giocavo una cena sinceramente.
Va bene, allora ascoltatori di Bovis, sapete che qua non si scommette un cazzo perché Alberto Piffer è un timido,
è un pavido.
Non pauroso, è un pavido, non porta avanti le sue idee, fa le battute anche se non ci crede.
Comunque, dato che questa settimana il passivo aggressivo, esatto, Madonna. Parole dure. Comunque,
io voglio proprio una cena offerta,
Comunque, settimana scorsa io avevo paragonato Bovis a un bambino che con un bastone punzecchia un cadavere che è la musica italiana sperando che faccia qualcosa.
Okay.
E effettivamente si è mosso qualcosa, perché appunto
è uscito l'album di Tommaso Paradiso.
Tommaso Paradiso, sì, poi sono usciti tutti i dischi di Sanremo, quindi da... cioè tutti, sono usciti alcuni dischi di Sanremo, visto che è uscito da Argen.
Sì, ecco, dopo parliamo
che me
non
interessa,
di...
sinceramente. Se tu l'hai sentito, te
sì,
ne lascio parlare.
Intanto ho parlato poco in questa puntata.
Esatto. Però comunque anche nella scena rap è uscito Bresh, l'ho già detto. Non è pessimo come ho paventato il disco, però mi ha un po' deluso, cioè avevo aspettative un po' più alte su quel disco, se devo essere sincero. E invece adesso tra marzo e aprile usciranno tutti, perché uscirà Luque, esce Lazza, quindi aspettatevi la barra sull'Ucraina. Esce Fibra, l'abbiamo già detto, esce Paki. Poi esce
Galera.
Anche esatto, parlerà di quello. Poi uscirà. No, l'ho capito dopo. Poi usciranno anche Axos e Gianni Bismarck. Quindi due mesi pieni di uscita.
Di rap,
anche se davvero...
di grande rap.
Sì, onestamente mi interessa veramente pochissimo di sta roba. Se non sbaglio, è uscito anche Rancore. Però non l'ho ancora ascoltato.
Non mi esprimo.
Esatto.
Non vorrei aggiungere cose alla lista di quelle che non mi interessano.
Oh mia. Comunque, dicevamo, che comunque io, dato che abbiamo già parlato dell'Inter, volevo fare anche un altro commento caustico sul mondo del calcio, dicendo che il Barcellona Appena è notizia di poche settimane fa che ha fatto questa sponsorizzazione totalmente, cioè che ha ricevuto questa sponsorizzazione totalmente folle da parte di Spotify, che come letteralmente ogni cosa che abbia toccato il Barcellona negli ultimi 2 anni, infatti è morto, perché non so se avete seguito la vicenda, ma ieri letteralmente Spotify a un certo punto ha detto fuck it, I'm out, ed è morto per tipo non so quante ore. Quindi bella per il Barcellona. Io infatti vorrei davvero dire a tutti i miei fra, tenetevi il più lontano possibile da Barcellona almeno per un paio
Dalle
d'anni.
magliette del Barcellona non comprate assolutamente quella di Dembélé.
Assolutamente, assolutamente. Che è letteralmente un camice di ospedale per la cronaca. Non so se tu appunto volevi dirmi qualcosa sul disco di Dargen.
Ma se vuoi possiamo dire qualcosa, sì, ma giuro che mi sto breve perché effettivamente ho parlato veramente troppo di un disco che non mi piaceva, quindi adesso che invece questo disco a me non è dispiaciuto, ne parlerò pochissimo.
Comunque tranquilli, cioè, tipo Andrea non sta sentendo perché ho mutato il microfono, ma poi la taglio la parte se tu non sei
Questo è tipo il contrario, cioè no, non è il contrario, questo è un disco scritto decentemente, è un bellissimo titolo, devo dire, che mi ricorda un po' quello del libro dello Sgargabuzzi, per quanto meno provocatorio, nei sogni nessuno è monogamo, che
Comunque, props
ok,
per lo Sgargabonzi, raga, andate tutti su Amazon e provate ad accaparrarvi una delle ultime copie di Confessioni di una coppia scambista al figlio morente, stampate in 500 copie, quindi raga, oggi settimo product placement che faccio.
di un libro che ancora non hai letto.
Però che ho comprato, tipo in pre-order. Comunque vai avanti.
Comunque, allora, la questione è abbastanza facile, le categorie sono poche, ovvero ti piace come scrive Dargen? Sì, no, e a me è abbastanza, salvo alcuni momenti in cui secondo me si perde sul fatto di essere uno zarro X. Secondo, quanto riesce a tollerare il modo in cui canta Dargen D'Amico. Io mi sono abituato lungo l'album e poi soprattutto mi fa piacere che dove si balla tu mi avevi già detto che non ti era piaciuta.
Confermo.
Confermi. A me sì, e secondo me in questo album c'è un altro potenziale singolo che non è Patatine, che è stato usato come singolo ma a me non piace, ma c'è KT, che è anche questo è un tormentone estivo da ballare, però cioè, vuoto di contenuti, però cazzo è scritto bene, cioè non è proprio banalissimo è ricco di riferimenti, è triste vedere che lui che scrive un tormentone estivo fatto verso un tormentone estivo riesce a scrivere meglio di Tommaso Paradiso che si impegna a fare un album di grande autorialità. Quindi, secondo me, se devi scegliere, è meglio scegliere l'album di Dargen D'Amico.
Comunque io vorrei fare un disclaimer riguardo a questa cosa per dire ai nostri ascoltatori che io non riesco davvero a prendere questa opinione di Andrea come non di parte, perché io vorrei confessare, cioè vorrei rivelare che Andrea nella vita lavora in un'azienda che vende occhiali e quindi Dargen D'Amico a me sembra veramente rischio marchetta altissimo.
Non solo vende occhiali, ma vende proprio gli occhiali che si sceglie lui. Questa è la cosa più bella. C'è stata grande, grande felicità nell'ufficio marketing e della previsione della domanda quando si è esibito con quei bellissimi Swarovski che non vendavamo da anni e finalmente, pam, una bella
Io
impennata.
andrò a indagare per scoprire se Dargen D'Amico si rifornisce di occhiali da sole nell'azienda di Andrea e dopo in caso farò una puntata solista di Vovis in cui rivelo lo scoop.
Guarda, io posso dirti che abbiamo, Sai quella cosa per cui tu dici, ma se uno indossa una cosa in televisione, poi effettivamente vende di più? Allora devi sapere che, spoiler, sì. Ed è bastato, cioè, è bastato Dargen D'Amico che andava a Sanremo per vendere di più. E la cosa più bella è, spoiler, avevano già avvisato mesi prima l'ufficio marketing della Swarovski che sarebbe andato a Sanremo con quegli occhiali là, e quindi loro avevano avvisato noi e noi ne abbiamo fatti di più.
Oh,
pensa a questi retroscena dei vestiti a Sanremo.
Sì, questo è un tipo di contenuto che mi piace, questa tua rivelazione aziendale. Ci prenderemo una denuncia, tipo, esatto.
No, ma è così, cioè alla fine
siamo diventati Fedez, basta, siamo diventati definitivamente Fedez. Non solo ho fatto battute da vecchio per tutta la puntata, ma adesso dico pure che ci denunciano e che ci vogliono censurare.
No, ma tu, cioè, se restiamo su queste curiosità, adesso esce il nuovo film con Jennifer Lopez. E Jennifer Lopez è uno dei volti di Guess, anche per gli occhiali. E quindi noi produciamo e vendiamo, distribuiamo Guess, tra le altre cose. E il fatto che all'interno del film lei indossi un paio di occhiali Guess, per quanto il film sia palesemente una merda annunciata, ha fatto sì che il modello, cioè l'uscita del modello, sia stata legata all'uscita del film, e le quantità legate strettamente all'uscita del film per quello che è il colore che si vedrà là. E tu dici, ma all'interno di un film chi riconosce il modello, il marchio di un paio di occhiali? La risposta è che ce la fanno, nonostante non venga fatta pubblicità su questa cosa. Così, mi sono... Vabbè, adesso ho detto una cosa intelligente, scusate. Che dici, la finiamo qua? Abbiamo altro da dire?
No, cioè io magari sì, avevo qualche commentino su tipo sull'hyperpop, su...
Ma sull'hyperpop ne riparliamo, leve,
ne sì, riparliamo, perché la prossima volta più volentieri, dai.
In discrezione io sono arrivato alla conclusione che l'hyperpop, almeno negli Stati Uniti, stia morendo.
Ma secondo me no. Parliamo di due hyperpop diversi, perché secondo me tu hai davvero il presente più...
Ma aspetta, lo approfondiamo okay. La prossima volta.
Comunque io parlo di un hyperpop più trapperino, ecco.
Ah, ok, quindi già siamo tipo hyperpop slash trap, siamo già spostati.
Più o meno, sì.
Tu sei sempre su queste contaminazioni, ma è una roba pura.
Disse quello che quando andammo insieme a Budapest mi consigliò come prima cosa di andare in un ristorante di cucina israeliana, Fusion.
Cazzo, era buonissimo. Ma non mi ricordo, era Fusion con cosa?
Io non ci sono stato.
No, aspetta, era buonissimo il concetto, neanch'io ci sono stato. Ah, okay. Per colpa vostra. Va bene. Quindi di stronzate abbiamo parlato abbondantemente. Per assurdo abbiamo parlato anche di due album. E abbiamo indetto il sondaggio di questa puntata. Voi vedete di andare a votarlo. Condividete questo show indegno dappertutto. Io vi ringrazio di averci ascoltato. Ringrazio Alberto di aver chiacchierato con me. E... ciao.
Mazel tov.
Cazzo, ci voglio andare.